Dicevo, noi come comunità vogliamo entrare in un discorso un pochino complesso, cerchiamo di comprendere la volontà di Dio attraverso la sua scrittura. Oggi tutto tende a essere semplificato e anche nella Chiesa evangelica si tende a semplificare, a rendere quindi più facile. Noi vogliamo dimenticarci del fatto che se abbiamo fede quanto un granello di senape, diremo a questo monte spostati e il monte si sposterà, si getterà nel mare. Noi vogliamo dimenticare questo. Non che non sia verità, ma che deve essere capito nella sua verità. Semplificando significa se tu credi, il tuo problema sparisce. Se tu hai fede, tutto si risolve. Ma in un attimo, non in 2, 3, 4, 5, 10 anni. Quindi ci sforziamo di avere fede. Ce la procuriamo dentro. Ci autoconvinciamo, ci ripetiamo la cosa. Sì, grazie per la vittoria, sì, ho ottenuto, grazie, tu me l'hai dato, Signore. In modo tale che pensiamo che in un attimo si risolve tutto. Dobbiamo sfatarlo e andare contro questo modo di pensare, che semplifica, rende facile un gioco da bambini. Ma se nel mondo i veri credenti sono molto pochi, vuol dire che non è un gioco da bambini. Se no dovremmo avere già un mondo totalmente convertito all'unico vero Dio. Gesù è morto ormai da 2000 anni. Ci ha avuto tempo di comunicare la sua verità, 2000 anni, ma non si è molto diffusa questa verità, quindi vuol dire che non è un gioco da bambini. Ancora oggi c'è molta persecuzione verso i cristiani, nel passato sicuramente di più, ma anche oggi però esiste, quindi non è una cosa facile, comoda. E noi dobbiamo entrare in questa dimensione, che è una dimensione di combattimento. San Paolo dice: io ho combattuto il buon combattimento della fede, quindi c'è un combattimento. Quanto dura il combattimento? La seconda guerra mondiale è durata 5 anni. Prima guerra mondiale, 15-18, 3-4 anni. Quanto dura questa battaglia spirituale? Dura tutta la vita, non finisce mai, perché hai sempre cose nuove da capire, da imparare, sempre nuovi nemici che si affacciano. Così anche nel mondo, possiamo predicare la pace quanto vogliamo, c'è sempre un nuovo nemico che si affaccia. Tutti vediamo adesso, agli ultimi eventi, che c'è sempre qualcuno, insomma, che non ama la pace, insomma, o che vuole sopraffare gli altri, o che vuole imporsi. Il combattimento quindi non finisce mai. Dobbiamo accettare questo. Renderci conto che la vita è una corsa ad ostacoli. Ma noi la vorremmo tutta bella piana, pianeggiante, no? Il buon papà, insomma, è lì per, no? C'è un problemino, basta che glielo dica, lui me lo porta via, insomma. Mi semplifica la vita, non è così. Dobbiamo trasmettere una visione nuova, cioè nuova, un pochino diversa. La vita cristiana è un combattimento. Quindi serve la spada. Dio fa tante promesse. Ricordo, sono assistito all'ultima campagna evangelistica. Il predicatore diceva: nella Bibbia sono contenute 750 promesse, impossessiamoci di queste 750 promesse, che non potrò, diceva il predicatore, elencarvele tutte. Ma la Bibbia è un insieme di promesse. Il discorso è: se credo nella promessa, automaticamente la ricevo, o la promessa si compie attraverso un combattimento? Due cose completamente diverse. Quindi non devo, io posso concentrarmi su come avere più fede, in che modo devo credere per ottenere quella promessa immediata, oppure posso concentrarmi su conquistarmi l'armatura, crearmi l'armatura che mi consenta di combattere per vincere quel combattimento, che sono due cose completamente diverse. Certo che avere tutto il compito facile e comodo è una meraviglia, insomma, no? Oh papà, guarda che c'ho un problemino, dai, intervieni tu, sei onnipotente qua, spazzamelo via, no? Dio il monte al mare. Più bello, più comodo, più facile, magari. Chi rifiuterebbe una cosa del genere? Sarebbe uno stupido. Ma non è così. E abbiamo l'esempio di quando Dio promette una terra al suo popolo che è schiavo in Egitto. Quando l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese in cui entri per prenderne possesso, la terra di Canaan, e avrà scacciato davanti a te molte nazioni, gli Ittei, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Perizzei, gli Ivvei e i Gebusei, sette nazioni più grandi, più potenti di te, e quando l'Eterno, il tuo Dio, le avrà date in tuo potere, tu le sconfiggerai e le voterai al completo sterminio. Non farai con esse alleanze. Non userai con loro nessuna misericordia. Questo l'Antico Testamento parla in termini materiali, un linguaggio che potevano capire loro, una realtà concreta. Gli ebrei concretamente erano schiavi e Dio voleva riportarli a Canaan. Un percorso reale, hanno attraversato il deserto realmente. Sono arrivati oltre il Giordano, hanno trovato nemici in quella terra che hanno dovuto combattere in maniera reale. Ma come dice la scrittura, tutte queste cose erano ombre di una realtà nuova che sarebbe venuta. Dio non ci chiama oggi a combattere nemici visibili, esseri umani, ci dice ama il nemico. Se allora dice dovrai combattere questi nemici che stanno possedendo la tua terra, dovrai sconfiggerli, sterminarli, oggi mi dici ama il nemico. Non mi chiama oggi a dover combattere degli esseri umani. Lasciamo stare il discorso di una possibile guerra, se bisogna farla o non farla, questa è un'altra cosa. Non possiamo noi vincere le nostre battaglie relazionali, no? Con la violenza, con la forza. Dio ci dice ama il nemico. Se poi arriva una potenza nemica che vuole invadere il territorio, chiaramente lì le cose cambiano. È un altro discorso. Quindi al posto di questi popoli, no, che qui sono gli Ivvei, i Cananei, i Perizzei, eccetera, eccetera, possiamo metterci altre cose. No? Possiamo metterci delle realtà nostre, personali. Possiamo metterci la depressione, l'amarezza, la frustrazione, la solitudine, il senso di abbandono, il senso di colpa, sentirsi rifiutati, non amati, non considerati. Le varie ambizioni, l'egocentrismo, possiamo chiamarli in tanti altri termini, no? Il Signore mi dice, io li darò in tuo possesso. E perché ce li darà al nostro possesso? Ci permetterà di sconfiggerli, perché Gesù Cristo, vivendo umanamente qui sulla terra, ha vinto tutti questi aspetti che ci stanno affliggendo oggi e ha vissuto una vita in totale comunione col Padre e in totale libertà. Quindi abbiamo oggi la possibilità di acquisire questa libertà, questo riposo all'anima nostra, sconfiggendo tutti questi nemici che ci stanno turbando l'esistenza. Cioè tu li sconfiggerai. Io li do in tuo possesso, ma tu li sconfiggerai. Tu entrerai con le spade a Canaan e affronterai i nemici uno per uno. Infatti dice, l'Eterno tuo Dio scaccerà a poco queste nazioni davanti a te. Tu non riuscirai a distruggerle subito. Quindi Dio li scaccia nella misura in cui tu li combatti però. Se tu non li combatti, lui non scaccia. Tu non riuscirai a distruggerle subito, perché altrimenti le fiere della campagna diventerebbero troppo numerose per te. Ma l'Eterno, il tuo Dio, le darà in tuo potere e le getterà in grande confusione finché siano sterminate. Noi abbiamo in nostro potere tutte queste problematiche, no? Alcune le ho annunciate prima, ma ce ne sono tante altre. Perché Gesù le ha vinte. E se Gesù è venuto a abitare dentro di noi, abbiamo teoricamente il potere per affrontare e distruggere questi nemici. Sono in nostro potere perché abbiamo ricevuto una realtà che si chiama Cristo Gesù che ha già sconfitto questi nemici. Ha sconfitto ogni depressione, ogni amarezza, ogni frustrazione, ogni aspettativa, ogni bisogno, ogni desiderio di essere amati, accettati, considerati, voluti. Ha sconfitto ogni rabbia, ogni odio, ogni rancore. Tutte queste realtà sono il nostro potere in Cristo Gesù. Possiamo sconfiggerle tutte, perché sono già state sconfitte. Il nostro combattimento è quello di lasciare spazio a Gesù, affinché lui combatta questa realtà e ci porti alla vittoria, dove io però gli permetto di vincere, di agire, di esprimersi. Rinuncio alla mia verità, rinuncio al mio modo di credere le cose, rinuncio alle mie aspettative per dare spazio a Gesù Cristo. I nemici, quindi queste nostre realtà interiori negative che ci opprimono, ci schiacciano, ci rendono la vita difficile, pesante, ci portano a scontrarci con chi ci sta intorno, ci portano a sentirci vittima delle ingiustizie, non considerate. O situazioni della vita, purtroppo diciamo anche normali, ci deprimono, ci rendono infelici, ci amareggiano. In Cristo abbiamo la capacità di poter affrontare e vincere. Tutte queste cose sono state date in nostro potere. L'individualismo, l'incapacità di sottometterci a Dio Padre. Tutte queste cose sono state vinte in Cristo Gesù. Abbiamo in Cristo la capacità di sconfiggere tutte queste realtà, che sono nostri nemici perché ci allontanano da Dio, dalla fonte della vita, dalla fonte di colui che sa ciò che è buono per noi. Noi non lo sappiamo, crediamo, non lo sappiamo, e ci portano a confidare in noi stessi, nella nostra giustizia propria, e da questo raccoglieremo, il più delle volte, frustrazione, amarezza, eccetera, eccetera. Quindi per entrare in possesso delle promesse di Dio, 750 promesse, 1000, 2000, 10.000, quante sono? Io non le ho mai contate. Sicuramente sono tante. Ma per entrare in possesso di quello che il Signore ci vuole promettere, siamo chiamati a percorrere un cammino, affrontare un combattimento. Perché ci sono tanti nemici che ce lo vogliono impedire. I nemici sono dentro di noi, per questa ragione noi siamo qua che dialoghiamo, parliamo di solito, comunichiamo quanto ci capita in settimana per capire quali nemici si albergano dentro di noi, che ci rendono la vita difficile, ce l'amareggiano. o ci mettono gli uni contro gli altri, ci portano a criticare. E tutto il resto che voi conoscete molto bene. E per entrare in possesso di quelle promesse dobbiamo combattere il buon combattimento della fede, vedere queste realtà come nemici. Per avere una terra dove scorre latte e miele, o tradotto come dice Gesù, per avere riposo all'anima nostra, che è la stessa cosa, no? Non si tratta di avere una terra rigogliosa, ma si tratta di avere la vita dentro di noi che pulsa, riposo all'anima nostra, pace, gioia, soddisfazione. Dobbiamo quindi lasciarci guidare dal Signore e capire in quale cammino muoverci. E Dio dice: osserva dunque i comandamenti, gli statuti e i decreti che oggi ti do, mettendoli in pratica. Così se voi darete ascolto a queste leggi e le osserverete e metterete in pratica, l'Eterno, il vostro Dio, manterrà con te il patto di darti una terra dove scorre latte e miele, di dar riposo all'anima tua. Manterrà con te il patto e la benignità che ha giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà e ti moltiplicherà e benedirà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i parti delle tue vacche e delle tue pecore, nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli. Il Signore chiede giustamente, no, di osservare i suoi comandamenti, perché sono quelli che portano beneficio all'anima nostra. Fare sempre il solito esempio. Io l'anno scorso sono stato operato 4 volte, diciamo soprattutto per un tumore. Oggi sono risorto, mi vedete qua in buona forma, con la voglia di fare, di predicare, svolgo una vita normale. Il chirurgo mi ha detto: guarda che è urgente operarti, non devi aspettare più tempo. Io potevo dire: di tornare in sala operatoria non ne ho mica voglia. No, no, no. Ma i medici loro vogliono solo tagliare, basta, anche i medici sbagliano. No, no, non mi faccio operare. Io sarei già morto. Sarei già morto nel 2002, quando mi hanno operato ancora di un altro tumore. Ora, se io fossi morto, sarei morto per una maledizione del chirurgo? Siccome tu non ti operi, perché io ti maledico, ti faccio morire. O è stato un semplice consiglio? Queste cose, scusatemi, le conosciamo già, però le ripetiamo anche per chi ci conosce un po' meno. Sono morto per una maledizione che il chirurgo, ha lanciato sulla mia vita, o sono morto perché il tumore ha fatto il suo corso e mi ha ucciso? Quindi il chirurgo mi ha dato un consiglio dettato dall'esperienza. Il chirurgo sapeva cos'era buono per la mia vita, era buono operarmi subito. Il fatto che sono oggi guarito e sto bene è il prodotto dal fatto che il chirurgo mi ha benedetto perché ho fatto quello che mi ha detto lui, o perché mi hanno estirpato il tumore? Penso che sto bene perché mi hanno estirpato il tumore. Non c'è né benedizione e né maledizione nel fatto che il chirurgo mi ha detto quella cosa. Sono io che mi sono benedetto da solo, lasciandomi operare, e mi sarei maledetto da solo non lasciandomi operare. Allora Dio mi dice, se osservi i miei comandamenti ti amerò. E noi cosa capiamo? Ah, mi ha detto, mi ama se io faccio quello che dice lui. Non faccio quello che dice lui, mi maledice e avrò una vita d'inferno. È la stessa cosa dell'esempio che ho fatto prima. Quando Dio mi dice ama il nemico, perché me lo dice? Perché se io non amassi il nemico, avrei dentro, no, dei sentimenti che mi fanno male, che mi distruggono l'esistenza. Rabbia, rancore, odio, voglia di vendetta, critica tremenda contro quella persona, non ce l'avrei sempre in mente giorno e notte, non dormirei forse neanche di notte. No? E questo perché? Perché i pensieri di ostilità che si creano automaticamente se tu hai un nemico, uno che ti ha fatto del male, oppure una persona che tu rifiuti come tale, no, ti distruggono la vita. Ma se tu imparassi ad amare il nemico come ti dice Gesù Cristo, sperimenteresti una libertà terrificante. Guariresti da tutta quella realtà negativa che ti opprimeva prima. Non avresti più né rabbia, né rancori, né odio, né voglia di vendetta, né bisogno di critiche, né bisogno di parlare sempre di quella persona. Ti saresti liberato di un problema, di una malattia, di un cancro. Quindi amare il nemico è la nostra soluzione, come è una soluzione l'intervento chirurgico. Dio mi dà un consiglio, ama il nemico, osserva il mio precetto e tu avrai una terra dove scorre latte e miele, avrai gioia nel tuo cuore, avrai pace interiore, vivrai felice, perché hai tolto un cancro dal tuo cuore. Non è che Dio mi ama perché faccio quello che dice lui. Ma se faccio quello che dice lui, allora mi benedice. No, quindi il dittatore che mi impone qua, mi impone là. Insomma. Quando Dio dice fai agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te. Ma come? Mi trattano a pesci in faccia e io devo stare qui a contraccambiare in maniera positiva, volergli bene, trattarli con gentilezza, non si può scherzare. Se invece lasci che le tue aspettative ti dominino la vita, io mi aspetto di essere trattato con gentilezza, con rispetto. Voglio che tutti parlino bene di me. Voglio che mi considerino, che pensino a me, che mi cerchino, che mi dimostrino affetto. Se tu vuoi vivere così, con tutte queste aspettative, e quindi non pensi a dare agli altri, ma pensi a ricevere dagli altri, contravvenendo quello che il Signore ti consiglia, vivrai di quelle frustrazioni bestiali. Perché difficilmente troverai qualcuno che risponda a queste tue esigenze, a questi tuoi bisogni. Dov'è che lo trovi? Ne soffrirai. E ti stai maledicendo da solo. Non è che Dio ti maledice perché non fai quello che Lui ti consiglia. Ti maledici da solo. Se tu fumi 20-30 sigarette al giorno, non ti stai maledicendo da solo? Se poi ti diranno, diagnosticheranno un cancro o un tumore, dovrai dire, non aspettavo. Iniettando nicotina, era facile che venissi colpito da un tumore ai polmoni. Ti stai maledicendo da solo, non ti sta maledicendo nessuno. E qua se ne viviamo con aspettative, no? Mi piacerebbe, vorrei, no? e guardi sempre a quello che gli altri non fanno per te, ti stai maledicendo da solo. Dio ti dice: fai agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te. Concentrati su quello che puoi fare agli altri, senza aspettative. Ah, tu puoi dire: ah, io non ce la farò mai, non riesco, non sono capace di farlo. Ah, un altro discorso questo. Siamo qui infatti per arrivare a questo limite. Per superare questo limite, per arrivare a quello che il Signore ci indica, per capire che è la verità, l'unica medicina che ci salva, liberandoci da noi stessi e trovando in Cristo la compensazione ai nostri bisogni, senza cercare più intorno a noi, e potendo vivere anche pensando cosa posso fare di buono, cosa posso dare al mio vicino, al mio marito, alla mia moglie, ai miei figli, senza concentrarmi più su quello che vorrei ricevere da loro. Ora, che sia umano aspettarsi dagli altri, perché siamo mancanti, è comprensibile, ma per questo Dio ci dice: no? Io ti prospetto una terra dove scorre latte e miele, se tu osserverai i miei comandamenti, io sarò con te, ti farò sconfiggere quei nemici, che tu dovrai però riconoscere e combattere. Noi preghiamo a Dio: Signore, cambia mia moglie, Signore, cambia mio marito, cambia il mio principale, il mio collega, cambiali, Signore, non è giusto che mi trattino così. È una preghiera a cui Dio non risponderà mai. Dio ti dice: io ti libero da questo problema che hai, no? Voglio portarti ad amare tua moglie, tuo marito, il tuo collega, il tuo principale, e amandoli sarai libero. Solo che amandoli costa. È un percorso, è un combattimento, è un riconoscere che il problema ce l'ho io, che devo cambiare io, che il cancro ce l'ho io, non gli altri. Ecco che diventa facile dire: se tu credi, dirai a questo monte, adesso mi concentro. Signore, vedo già mia moglie cambiata. Alleluia. Grazie, Signore, perché mia moglie è cambiata. E mi sto autoilludendo di questo. Non è la volontà del Signore questa. La volontà del Signore è che io ami mia moglie così com'è. Che io faccia a mia moglie quello che vorrei che lei facesse a me. Questo è il modo come Dio risponde. E se noi facciamo così, conquisteremo la terra dove scorre il latte e miele. Troveremo riposo alle anime nostre. Dovremo accettare il combattimento. Perché è un combattimento. Per combattere questo buon combattimento devo però avere fede. Perché se io non credo che Dio mi permetterà di vincere il problema, cioè se io non sono convinto che troverò l'amore di Cristo per mia moglie o per mio marito, non incomincio neanche il combattimento. Quindi ho bisogno della fede per credere che Dio mi porterà lì, ma dove dice lui, non dove vorrei io. Signore, cambia mia moglie, cambia mio marito, cambia il mio padrone, cambia. Così io non devo fare niente, io rimango tale quale, devo cambiare loro. E questo non succederà mai. Devo avere fede che il Signore mi ha già dato la vittoria perché Cristo ha amato i suoi nemici. E avendolo fatto lui e vivendo lui nel mio cuore, io posso godere della sua forza per affrontare il mio nemico e amarlo. Attraverso un combattimento. Non si può amare così di colpo. Tac, mi sveglio domani mattina, un grande amore per mia moglie, per mio marito. È quello che vorremmo, ci immagineremmo, ma non è così. Consiglio, quando ci alziamo durante una predica, ce ne andiamo e basta, senza dire ciao, arrivederci, buongiorno, devo andare, scusate. Noi vorremmo le cose facili, no? Era bello essere bambini, i nostri genitori pensavano tutto loro, adesso immaginiamo che il buon papà, Dio, ci pensa tutto lui, che in teoria è anche vero, perché tutto proviene da lui, ma dobbiamo conquistarcelo. Canaan hanno dovuto conquistarsela combattendo nemico per nemico, uno alla volta. Perché se Dio avesse, diciamo così, poco prima che arrivassero gli ebrei, avesse per un miracolo eliminato tutti gli abitanti di Canaan, rimanendo Canaan una terra vuota, cosa sarebbe successo? Che tutti i popoli circonvicini sarebbero entrati. C'era una terra bella vuota, no? Gli altri popoli sarebbero entrati. Quindi avrebbero trovato ancora comunque dei nemici. No? Per questo bisogna affrontarli uno per uno, prendere possesso di quel territorio, costruirci la città, fortificarla, in modo tale che se arrivassero nuovi nemici siamo pronti a affrontarli. Dobbiamo riconoscere il nemico, decidere che posizione assumere contro di lui, decidere di cambiare, come il Signore ci indica, e così chiudiamo la porta a un nuovo attacco del nemico. E possiamo passare ad altro. In quell'area lì siamo protetti. Passiamo ad altro. Affrontiamo il prossimo nemico, no? La vita cristiana quindi è un combattimento. È un combattimento che però è già vinto. Questo cosa vuol dire che è già vinto? Che posso fare a meno di combattere? No. Che se io combatto, Dio è con me. E che se non combatto, Dio non è con me. Perché per poter avere la vittoria devo eliminare un comportamento, una mentalità, uno schema, una motivazione che è sbagliata. E devo affrontarla e scacciarla, vincerla nel potere dello spirito, no? Avendola riconosciuta come negativa e avendo deciso di combatterla, di buttarla fuori dalla mente. Allora sì che arriva il potere dello spirito, allora sì che il Signore prende possesso di quell'area e posso godere della presenza di Gesù, del modo come Gesù si comporterebbe in quelle circostanze. E così poco a poco permetto al Signore di vivere nella mia vita fino al punto, un po' difficile in verità da raggiungere, in cui potremo dire non più io, non più i miei schemi, non più la mia giustizia, non più le mie aspettative, non più io, ma Cristo vive in me, vive la visione della vita di Cristo. Il modo di affrontare persone, circostanze e Dio, di Cristo, e in questo modo noi godiamo il riposo all'anima nostra. Amen.